Sabato 8 febbraio 1992, presso casa di preghiera.
Versetto 11. Non credete che io sono il Padre e il Padre di me? Se non per altro, credetelo per le stesse opere.
Dunque il Padre... Io sono nel Padre e il Padre in me. Lui è il Verbo del Padre, parola e pensiero, pensiero che si esprime in parola. E naturalmente c'è una unione tra chi pensa e chi è pensato. Potrei di più chi è pensato, chi è pensiero. Quindi non possono essere disgiunti. L'uno è nell'altro, l'altro è nell'uno. È una cosa difficile da pensare, ma se penso che uno è pensiero dell'altro, non diventa più così difficile. Comunque non so spiegarlo.
Maria?
Una cosa ancora, credetelo per le opere stesse, quindi... Lui non pretende di essere creduto per sé, sta dicendo delle cose che non sono smentibili, quello sì.
Poi tu lo dirà, io glorifico il Padre, per la gloria che viene dal Padre. Capito?
Ci sono proprio le opere che convincono l'uomo, perché la verità esiste in tutte le cose, altrimenti niente avrebbe senso. E poi penso che cercando la causa si arriva al fine, no?
Cercando la causa c'è
il figlio. Sì, il figlio, no? Sbagliato?
No.
Ma anche la signora fa pensare che il padre e il figlio hanno lo stesso pensiero.
Cioè, il figlio è il pensiero del padre.
Il figlio è il pensiero del padre e
ha lo stesso essere. Cioè, il figlio riceve l'essere dal padre. L'essere è uno solo, le persone sono due. Sono due perché il padre è generante, il figlio non è generante. Il figlio è generato. Allora, se il figlio è generato, il figlio non è il padre, il figlio non è generante. No? Quindi il figlio è generato, il padre è generante, quindi due persone. L'essere uno solo perché il figlio lo riceve dal padre. Se riceve l'essere dal padre, figlio, l'essere è del padre, quindi l'essere è uno solo, le persone sono due, no? Riceve l'essere dal padre, capisci? O no? Capisci? Sì.
Queste parole qui si possono capire solo dopo che il padre ha detto queste mie. Perché prima si è detto che siamo sulla terra e quindi certo. Bisogna essere lanciati nel cielo. Però c'è un'analogia qua quando dice se non altro credetelo per le opere. Nel capitolo decimo alla fine dice... Se non faccio l'opera del Padre mio non credete, ma se le faccio, se non credete a me, credete almeno le opere affinché sappiate e conosciate che il Padre e me sono il Padre.
Sì.
Allora fa dipendere questa conoscenza, sapere, conoscere che lui, che è lui e lui è nel Padre, da queste opere,
sì.
Da queste opere, che per devono precedere questa
certo.
Conoscenza.
Capito.
Può permettere bene a fuoco, se non altro credete per le opere. Prima ha interrogato, questo dice che non credi bene, prima come interrogazione, adesso credete, io sono in padre, se non altro credetelo per le opere. Come si possono vedere meglio queste opere che ci portano a sapere, a conoscere...
Le opere ciò di cui lui parla.
Come?
Le opere ciò di cui lui parla. Ciò di cui lui parla. Cioè la parola che fa arrivare a noi.
Ciò di cui lui parla si intende... Io e il padre siamo uno o sono
le cose che ti dice
le cose che mi dice che mi portano fino a
perché sono le cose che lui ti dice che ti testimoniano perché o capisci o non capisci. Se non capisci non puoi annullare la testimonianza. Se la capisci confermi la testimonianza. Comunque tu non puoi annullare,
certo.
La parola quando ti arriva mi capisci, vero? Ti rende responsabile di un modo o nell'altro, sia che tu la capisca sia che tu non la capisca. Quella è l'opera che Dio fa. Dio opera facendo arrivare a noi la sua parola. lo sa proprio di se stesso, capisci? Che annuncia a noi il suo mistero.
Quindi dice, se non altro credetemi per le parole che sono dette, ma perché lo sa che non possiamo credere, ce lo possiamo credere, ma non possiamo capire questo che il padre...
No, ma lui ce lo dice per farcelo capire, lui non parla mica per mettersi con spalle al muro, se parla perché vuole comunicare a noi qualche cosa. Se Dio parla, non parla per dirti sei ignorante, parla per dirti voglio farti sapere questo, capisci? Quindi la parola di Dio arriva a noi per comunicare a noi qualche cosa. Quando la parola arriva a noi, fa capire a noi che ancora non capiamo, però pone noi in movimento verso ciò che ci annuncia. Cioè ci annuncia una realtà che ancora non vediamo, non tocchiamo, perché noi vediamo e tocchiamo creature, cose del mondo, mi capisci, cose sentimentali. Non vediamo e tocchiamo quello di cui lui... La parola è un ponte che lega la nostra terra al cielo. Mi annuncia quello del cielo, e quello del cielo non le vedo, però in quanto me l'annuncia, se seguo questa parola e mi impegno, è l'unico modo per impegnarmi col pensiero, non ho altro modo. Mi capisci? Non posso impegnarmi con i sensi, con i sentimenti, con l'azione, con l'altra, perché tutto questo mi porta nel mondo e non mi porta a capire la parola. Quindi la parola mi annuncia una cosa, ecco l'opera che Dio fa, capisci? La parola mi impegna a pensare a ciò di cui lui mi parla. Posso anche non pensare, però non posso cancellare quella parola lì. Dice, se non avessi parlato non sareste in colpa, ma dal momento che ho parlato, qui è la colpa, se non seguite. Mi capisci? Perché con la parola lui mi apre una strada per giungere a vedere quello che ancora non vedo. Se seguo quella parola e mi impegno, e come mi impegno? Col pensiero, perché solo col pensiero mi posso portare in cielo. Mi capisci? Ma se col pensiero mi impegno in quello che lui mi dice, io trovo Dio che mi dice questo è mio, al mio pensiero, e lì succede il finimondo. Mi inserisce nel cielo, capisci?
Sì, quindi credere alle parole vuol dire impegnarmi a capire le parole.
Certo, cioè, credere alle opere che Dio fa, perché tutto è parola di Dio, perché di che cosa mi parla tutta la creazione, tutto il parlare di Dio? Mi parla di Dio, soltanto di Dio, perché Lui solo è. Però Dio non lo vedo, non lo tocco, e allora mi impegno a pensare. A pensare, perché se mi parlassi di cose che vedo e tocco, non ho bisogno di pensare, lo vedo, lo tocco, vado qui, vado là, e constato. E invece no, lui mi parla di cose che non posso constatare con gli occhi, con i sensi, mi spiego, con l'esperienza. Non posso, allora in quale modo? Solo col pensiero. Mi ha dato quel pensiero, e quel pensiero lì è il pensiero di Dio, ma io non lo so. Se però mi impegno con la parola, arrivo a pensare a Dio, l'uomo dice, ha questo dono stupendo, meraviglioso, terribile perché lo conduce all'inferno. Mi capisci? Ha questo dono stupendo, quello di poter pensare a Dio. Se pensa a Dio, perché pensando prende consapevolezza della cosa, pensando a Dio, trova Dio che gli dice questo è mio. Questo pensiero per cui tu sulla tua terra, tu che credi che sei tuo pensare a me, scopri da me che sono io e che voglio che ti faccia pensare a me. Perché questo pensiero qui è mio. Mi capisci? Per cui non siamo noi che pensiamo a, ma è Dio che si fa pensare da. Hai capito? Sì. Quella è la grande scoperta che ci capovolge tutto.
Ecco,
e cioè adesso ci renderà ecco, e questa è l'opera di Dio, ecco, capisci?
Sì, per grazie di Dio si arriva che Dio mi dice questo è mio,
certo.
Allora di lì ho la possibilità di...
Sì, perché lì capisci allora che tutto è iniziativa di Dio, perché tu stai pensando al creatore, il creatore è il principio di tutto, quindi il principio anche del tuo pensare. Ora, se tu certamente di fronte al filo d'erba non puoi dire sono io che faccio il filo d'erba, è terribilmente sciocco dice sono io che penso. Il pensiero è infinitamente superiore al filo d'erba. Perché tu col tuo pensiero puoi capire il filo d'erba non può capire il tuo pensiero. Allora, il tuo pensiero è certamente superiore al filo d'erba. Il filo d'erba non l'hai fatto tu, in modo più assoluto, perché tutta la tua creazione tu dici che l'hai fatto tu, ti si mette a ridere, perché fa ne uno, mi capisci? Quindi certamente il filo d'erba non... ha molto maggior ragione il pensiero, vero, che è superiore al filo d'erba, perché può capire il filo d'erba, non l'hai fatto tu. Quindi, quello che noi diciamo e di cui ci vantiamo, sono io che penso, è una gran fregatura. Non sei tu che pensi. È Dio che si fa pensare. Come è Dio che crea il filo d'erba, così è Dio che si fa pensare da te, ma è Lui che si fa pensare, è Lui che ti visita. Mi capisci? E va bene capovolgente perché lì sei collegato adesso con il principio di te, mi capisci? Mentre noi siamo fregati quando sono io il principio di, per cui ci creiamo una confusione eterna, capisci?
Ma forse si sbaglia tutto.
E certo, si capovolge tutto, sì. Sandra.
Quindi,
finché Cristo è con noi.
Lui mi parla dal suo punto di vista, mi parla le cose dal suo punto di vista, il punto di vista del Padre. Per cui a me è incomprensibile il linguaggio di Dio, perché lui mi parla da un punto di vista dal quale io non ci sono. Lui mi parla certamente dal punto di vista del Padre, tutte le cose mi parla dal suo punto di vista. E quando lui mi dice, lui dal suo punto di vista mi dice, non preoccuparti di mangiare, del vestire, cerca di tutto rendere, mi parla dal suo punto di vista, è lui il creatore, e lui mi parla. Ma per me è incomprensibile, e già, se non mi do da fare per mangiare, per vestirmi, eccetera, che cosa succede? Mi capisci? Ecco il mio punto di vista. Io non posso capirlo quello, mi capisci? Ecco, però non posso smentirlo, perché non posso ignorare Dio creatore, non sono io il creatore. E allora, se io mi impegno in quello che non posso ignorare, qui sono condotto a fare la grande scoperta, mi capisci? Dal creatore. Siamo? Siamo.
Questa cui dice queste parole l'avevano seguito perché lui parlava del Padre, no?
Perché erano attratti dal Padre.
Erano attratti dal Padre.
Nessuno può venire a me se non è attratto, quindi se non ha interesse, cioè non è attratto da colui che non puoi ignorare, capisci? Dio il creatore, Padre è Dio creatore. Dio creatore nel campo della fede, tu non puoi ignorarlo, perché dico basta il filodero, puoi ignorarlo. Capisci? Puoi illudere dicendo sono io che penso. Io penso, quindi sono, capisci? Ma questa è l'illusione tua. Capisci? Quindi filo d'erba? No, certamente non sono io che parlo, lo faccio. È il tuo pensiero che è superiore a te, sei tu a farlo, hai capito?
Ecco, quindi li richiama, Gesù dicendo questo li richiama, dice, credete per le opere, queste parole che
hanno, perché è un altro che opera.
Che li hanno condotto a me, vengono dal Padre e direi fare un passaggio successivo in quanto gli dice questo Padre, io sono nel Padre e il Padre in me. Voi siete venuti a me per il Padre.
Comunque dire, vero? Se non credi a quello che, non vuoi credere alle mie parole, eccetera, credi all'attrazione che tu hai per Dio. Questa attrazione è una passività. Chi ti fa sentire questa attrazione? Mi capisci? Noi tutti stiamo subendo questa passione dell'assoluto, passione di Dio, e tutti quanti soffriamo per non conoscere Dio, mi capisci? E questa è l'opera di Dio su di noi. Mi capisci? Franca.
Gesù prima aveva detto agli apostoli, vi vado a preparare un posto, perché dove sono io sia anche lui. E dopo, perché dopo ritorno vi prenderò con me. E qui, dopo che ha dato questo annuncio, usa delle parole molto incomprensibili e che impegnano solamente il pensiero.
Solo il pensiero.
Solo il pensiero. Quindi lì, se ci impegniamo col pensiero, Dio ce le... arriva un momento che tutto il pensiero è concentrato lì per capire, è rivolto al Padre.
Le parole sono dei segni, capisci? Ora, evidentemente, quando ti trovi davanti a un segno, tu devi arrivare a ciò che è significato dal segno, quindi devi trovare la realtà. Quindi non ti accontenti dei segni. Ora, tutta l'opera di Dio è tutto segno, non è Dio. È tutto segno di Dio, ma non è Dio. Mi capisci?
Sì.
Quindi, in quanto è segno di Dio, mi parla di Dio. Io devo arrivare a quel Dio di cui tutte le cose mi parlano. A te non capisco niente. Quindi bisogna arrivare alla realtà di cui le parole sono segni. Tutta la creazione è segno, dobbiamo arrivare alla realtà. Quindi fino a che tu non arrivi alla realtà significata, tu dirai sempre, io non capisco queste parole. Poi la realtà è questo pensiero, quindi tu sei capace, è vero, a capire una parola in quanto vedi il segno, vedi il pensiero che c'è in quella parola. Se uno ti scrive, eccetera quanto, vero? E soltanto se tu riesci a leggere, se arrivi al pensiero. Ma se non arrivi al pensiero, dici, non capisco cosa mi vuol dire questa lettera. Capito? Quindi si tratta sempre di passare, vero, dal segno, vero, a ciò che viene significato, ciò che viene significato, al pensiero. Ed è il pensiero di Dio. Quindi tutte le parole che Dio ci fa arrivare sono per condurre noi a conoscere Lui. Lui è la realtà significata in tutto. È Dio che si significa in tutto. E fino a che non arriviamo a Lui, noi siamo sempre di fronte a delle parole e dico, non capisco cosa voglio dire. Va bene.
Ma io non ho capito molto bene questo momento particolare di Gesù che parla di apostoli. Ma soprattutto ancora non ho capito cosa vuol dire che Cristo è ancora con noi, questo è il bacio.
Quindi ci sono due grandi tempi nell'opera di Dio, ma quest'opera Dio che considera da due tempi non ha troppo soltanto in Cristo, perché Cristo è la sintesi di tutta l'opera di Dio. E certo, in Cristo, essendo sintesi, noi abbiamo, capisci, raccolto in Lui il significato di tutta l'opera che fa Dio, ma già nella creazione di Dio è già detto chiaro che tutta l'opera di Dio è fatta a periodi di mattina e di sera, o di sera e di mattina. Cosa vuol dire? Vedi, c'è il giorno e la notte. Ma perché c'è il giorno e la notte? Perché se c'è, ci deve essere una ragione. Tutto ha una ragione. Così tu vedi, quando si parla, in questo momento sto parlando, ma le mie parole non sono soltanto rumore. Le mie parole sono suono e poi c'è pausa. Lo capisci? Quando ti dice una parola, ti dice una parola e poi tace. E perché tace? E se uno ti bombardasse di parole senza un momentino di spazio, tu urleresti, capisci? Perché quello ti sta uccidendo. Mi capisci? Quindi anche la musica è musica in quanto è fatta di nota e di pausa. Se fosse tutta nota, sarebbe soltanto rumore. Mi capisci? Allora vedi che tutto è fatto a periodi di sera e di mattina. Capisci? Cioè a periodi di parola che arriva a te e di pausa e di silenzio. Quindi abbiamo il silenzio. E il silenzio non è che sia meno importante della parola, del suono. E la parola è costituita dal suono e dal silenzio. E il silenzio è importantissimo. E perché è importante? Perché? Perché la parola quando ti arriva come suono poi passa. E deve passare. Perché? Deve lasciare il posto al silenzio. E perché lasciare il posto al silenzio? Perché ci sia quella pausa, perché tu possa capire il significato della parola che ti è arrivata. È in quel silenzio lì che acquista valore, capisci? Perché tu devi poter pensare, per poter pensare, quando ti arriva un suono, tu devi poter collegare quel suono lì col principio, con ciò che è il significato. E allora ecco che la parola si deve ritirare, perché sei tu adesso che interiormente dentro di te deve avere dello spazio per poter collegare quel segno con la parola, mi capisci? Se tu non avessi quello spazio lì, quella parola ti uccide, mi capisci o no? Ora, dico tutto, viene poi concluso in Cristo. Ecco, Cristo è la parola tra noi, ma questa parola ci è dato un silenzio, e quel silenzio è necessario perché noi prendiamo consapevolezza di quello che ci è arrivato, hai capito? Ecco il significato per cui io me ne vado, ancora un po' e poi, ecco. Quindi c'è il momento in cui Dio parla con noi, e c'è il momento in cui Dio tace, c'è silenzio. Ma quel silenzio è un po' come la notte, perché nella notte, la notte ti è data perché tu abbia a prendere consapevolezza dei fatti che ti sono arrivati durante il giorno. Se il giorno ti preme su di te, mi capisci? È vero, perché è creazione che ti piomba addosso e ti costringe. Poi devi riflettere su quei cose e per poter maturare e prendere coscienza di quello che ti è arrivato. Allora nella notte tutte le cose si ritirano, passano, entrano in silenzio. Capisci? È un po' come la morte, mi capisci? C'è un momento in cui tutte le cose ti allontanano, prima tempo della vita tutte le cose ti arrivano, poi tutte le cose si allontanano e uno si avvicina a morte e si muore soli di fronte a Dio, perché soltanto lì tu prendi consapevolezza di tutto quello che ti è stato arrivato nella tua vita, hai capito? Capito adesso?
Sì. È sul pensiero, il pensiero è una cosa che ci porta molto lontano. Nel senso che è molto difficile riuscire a rimanere
sulla cima del grattacielo di New York. In questo momento qui tu vai sulla cima del grattacielo di New York, sei su quella terrazza,
no? Nel senso che è molto difficile rimanere nel pensiero. È difficile
rimanere, certo, è difficile. Anzi, noi non siamo assolutamente capaci, perché sono stati capaci a vivere di sensazioni, e le sensazioni portano via il pensiero. Invece il pensiero diventa stabile in quanto tu puoi guardare il pensiero, ti fa camminare stando fermo. Per noi è inconcepibile camminare stando fermo, mi capisci? Invece solo col pensiero tu cammini veramente stando fermo. E lì è una meraviglia, e lì entri nella contemplazione. La contemplazione, hai capito tu, unifichi tutto, sempre in quel. Ecco, ora è una dote enorme che Dio ha dato all'uomo, quello di poter pensare, mi capisci? Tu puoi, adesso sei qui in questa stanza, puoi uscire da questa stanza col pensiero, vagare, chiedere chi sia dove, eccetera. E tutti credono che tu sia qui, mi capisci? Tu hai visto. Ora, col pensiero quindi noi possiamo portarci a guardare dal punto di vista di un altro. Sostanzialmente vuol dire quello, io posso col pensiero guardare dal punto di vista di un altro, cioè trasferirmi a un altro. Allora trasferirsi a Dio e guardare le cose dal punto di vista di Dio. Allora io che sono pressato, bisogna mangiare, vestire, da circogliati, tormentato da tutti i problemi del mondo, una parata, mi fate, posso col pensiero evadere da questa situazione e guardare dal punto di vista di Dio. ma se guardo il conto di vista, viene qui una rivoluzione, ma la realtà è diversa, capisci? E quello ti libera, perché ero io nella mia esperienza, per quello che ho sperimentato, perché ero io che dico, io senza la cotoletta non posso vivere, hai capito? Guardo da Dio e dico, oh, ma si vive senza cotoletta, hai capito? Ecco, tu, è quello che ti libera a guardare, ora però tu non potresti guardare il conto di Dio se non c'è pensiero, hai capito?
Ma da, cioè, diversamente però il pensiero mi può anche portare molto distante.
Il pensiero mi può portare molto diverso, molto distante, perché è già, infatti tutta tribolazione, diversità dall'animale, è questo. Noi abbiamo il pensiero e il pensiero ti può rovinare. Perché il tuo pensiero, siccome, mi capisci, è il pensiero universalizzante, tu puoi fermarti su una cosa, anziché su Dio, guardare il punto di vista e universalizzare e fare assoluta la cotoletta. E lì sei fregato, mi capisci? Per cui quando tu hai mangiato la cotoletta, tu non sei mica soddisfatto col pensiero di aver mangiato la cotoletta. Tu devi assicurare la cotoletta per domani, per dopodomani, per quei 10 anni. Devi mandare i magazzini per la cotoletta, devi lavorare per avere la cotoletta. Ecco il pensiero che ti frega. Hai capito? Mentre l'animale quando ha mangiato lo lascia mangiare gli altri. Tu no. Nessuno di noi col pensiero lo lascia mangiare gli altri. Ecco. Allora qui resta la grande fregatura. Capisci? Però se col pensiero guardiamo il corso di Dio, qui è la grande liberazione.
Ricorda molto il passo in cui Cristo dice io e il Padre siamo uno, e anche questa frase ci porta così nel cielo di Dio, ma nel cielo di Dio, là dove il Figlio e il Padre sono uno, non vi sono più né pensieri né parole,
no,
c'è la trasparenza,
c'è trasparenza, c'è realtà, è la realtà, è la realtà. Tra il figlio e il padre non ci sono parole in mezzo, non ci sono segni, capito? Cioè tutto il segno va trasceso, no?
Nel
regno della trascendenza non ci sono segni, le parole sono un ponte,
sì.
Un ponte per la tua relatività, tra la tua relatività e l'assoluto di Dio.
Sì, ecco, un ponte tra spazio-tempo, certo. E ciò che è infinito,
ciò che è eterno,
e limitato,
capito.
Eterno. Ma questa settimana dicevo, se si rimane in questo principio, cioè, praticamente cioè, il pensiero l'ho inteso proprio come il divenire dell'essere, cioè una fuga dall'essere. E quindi per essere il pensiero deve rimanere nell'uno. Cioè,
nell'uno, deve riportare tutto l'uno. Se tu non riporti in continuazione tutto l'uno, infatti il figlio di Dio, vero? Il figlio di Dio riporta in continuazione, perché riceve tutto dall'uno e riporta tutto all'uno. E nel riportare all'uno che c'è lo Spirito Santo, mi capisci? E quindi c'è la permanenza, è lo Spirito che resta, non c'è più la fuga. Non c'è più la fuga, mi capisci?
Sì, sì.
Ecco. Se tu invece non riporti, tu sei in fuga. La nostra vita in realtà è una fuga da Dio.
Sì, sì.
È una fuga da Dio, mi capisci?
Pensare,
cioè, l'uomo vivendo perde la verità. L'uomo vivendo nel mondo perde la verità. Capisci? Il bambino è vicinissimo alla verità, mi capisci? Vivendo perde la verità, perché acquista l'esperienza, la realtà del mondo che vede e tocca, mi capisci, eccetera, che è segno della verità, mi capisci, segno, eccetera, un'altra, diventa motivo di fuga da Dio, di fuga dalla verità, col pensiero, poi dopo, naturalmente il pensiero assolutizza questo come realtà, eccetera, e qui abbiamo la perdita della verità.
Ancora una cosa, ma la creatura in cui si realizza questo uno, che è praticamente... viene attraversato dallo spazio e dal tempo senza...
no, nell'unità, nell'assoluto non c'è né spazio né tempo, lo spazio
sì,
e tempo è relativo a te,
vive
cioè
ancora,
relativo
la
te.
Creatura vive ancora il pensiero
sì, ma è tutto da recuperare,
sì.
Il tempo deve essere recuperato nel tempo, perché il tempo è ancora una parola, il tempo è una parola dell'eterno,
sì.
Il tempo è una parola, è un segno
sì,
dell'eterno,
sì, sì,
detto,
sì.
Detto nella situazione di relatività in cui tu ti trovi col pensiero. Se tu anziché essere ancorato all'unità di Dio, a Dio, al principio, tu sei fermo a qualche cos'altro di diverso da Dio, Dio significa ancora se stesso in questo tuo diverso da Dio, e lì c'è il tuo tempo, e lì c'è lo spazio, che è il segno, mi capisci, dell'assoluto di Dio, dell'eternità di Dio, nella relazione in cui tu ti trovi. Mi capisci? Ecco.
Sì, solo da quello che hai detto su questo versetto. In Gesù abbiamo, per quello che ne sappiamo noi, c'è un uomo che ci dice io e il Padre siamo uno. Qui ci dice se non credete in me, perché lui è un uomo, credete in queste parole,
certo.
Che io vi ho detto.
Certo.
Quindi per noi queste parole qui potrebbero anche essere una menzogna, perché certo, quanti uomini possono dire che noi siamo uniti?
Ma si capisce.
Quindi implicitamente ci invita anche a credere alla menzogna fino a che non l'ho smentita come menzogna, fino a che
No.
Dio non mi fa capire che quella parola è una menzogna.
No, ecco, allora tu non credi la menzogna.
No, no,
tu
io credi, non so che è una menzogna.
Tu sei impegnato, qui ti annuncia una cosa, tu non la puoi smentire. Non la puoi smentire. Basta questo.
Sì, sì. Però
basta questo.
Potrebbe
tu adesso
una menzogna,
da questo è vero o non è vero? Tu devi chiedere, è vero o non è vero? Tu sei tenuto a verificare. Non interessa chi te lo dice. Non interessa conoscere Gesù chi è, e mi capisci? Non puoi conoscerlo, perché soltanto il padre conosce il figlio. Capisci? Tu però sei fatto responsabile, capisci? Da questa parola che ti è giunta. Che ti è giunta? Io e il padre siamo uno. E tu devi chiederti, è vero o non è vero? E allora tu dove adesso ti agganci, capisci, come criterio per verificare se è vero? Prima di tutto hai la possibilità di verificare se è vero o non è vero? Qua e che cosa ti dà questa... Ed ecco che ti devi lanciare in quello che ti viene annunciato. Io il Padre. Quindi ti riferisce al Dio creatore. E soltanto se tu pensi in Dio, a Dio creatore, ti impegni a pensare, e da questo pensare che ti verrà, hai capito? Ah, è vero. Hai capito? Quindi tu la verità, quando è che tu dici è vero? Io ti dico 2 più 2 fa 5, e tu mi dici, ti metti a ridere, dici, non è vero. Ma dici, chi te l'ha detto è bracco, mi capisci? E devi credere, hai capito? E devi credere, chi te l'ha detto è bracco, hai capito? È una fregatura, bracco ti ha ingannato, mi capisci? E tu come fai a dire 2 più 2 fa 5? Non hai il criterio bracco, che è una sciocchezza.
E quindi, devi...
Come fai? Tu confronti quello che ti viene detto, da chiunque ti venga detto, lo confronti dentro di te con la verità che porti dentro di te, perché la verità non abita fuori, e quindi non ti arriva dal fuori, da fuori ti vengono gli annunci, ma la verità è dentro di te, Dio è dentro di te, Dio non è fuori, ma se Dio è dentro di te, tu devi confrontare quello che ti arriva da fuori con quello che è dentro, quindi non devi rifiutare, prendere a calci, mi capisci? Non devi dire 2 più 2 è 5, l'ha detto il tale, quindi io ci credo, mi capisci? Tu fai un errore grossolano lì, non devi, e infatti tu daresti il nome di maestro ad uno che ti viene dal di fuori, il maestro è dentro di te, il vero maestro ce l'hai dentro di te, Dio abita dentro di noi, la verità abita dentro di noi, mi capisci? E Cristo parla tutto per condurre noi a scoprire questo maestro che portiamo dentro di noi, perché è lì che tu hai il criterio della verità. E se tu consulti il Dio che porti dentro di te, è da questo Dio che tu dici, ah, questo è vero, e questo è sbagliato. Mi capisci?
Sì, sì.
Ora, è vero però che uno ti può dire 2 più 2 fa 5, oppure 2 più 2 fa 4.
Io non sono mai verificato se sia vero o no.
E tu puoi anche, e tu vuoi dire, ma io non devo pensare. Ma tu ti assumi la responsabilità di Dio. Tu non hai tempo per verificare se questo è vero o non è vero? Allora vuol dire che a te sta più a cuore altro dalla verità. Va bene? Tu hai espresso il tuo cuore, hai espresso quel che sta più a cuore, non ti sta la verità per te non è la prima cosa, c'è altro. Ma se in te sta, capisci, la verità, è quello che ti annuncia, tu lo porti sempre a confronto con la verità che porti dentro di te. E da quel confronto, vero, che scaturisce il giudizio, questo è vero e questo non è vero. Hai capito? Vedi che è dato al confronto. Ora, per fare il confronto, ogni conoscenza, ogni affermazione di vero o non vero richiede sempre, è sempre un frutto di un confronto. Ma per fare un confronto, un rapporto, tu hai bisogno di un termine fisso. E qual è questo termine fisso? Mica, leggermente noi diciamo, lo dicono tutti, lo dice l'autorità, lo dice l'istituzione, ma quelli sono fasulli, sono come fasulli. Quindi, Dio solo è il maestro. Guarda, questo maestro deve essere accessibile, perché quando ti dice non dare nessuno di maestro, perché il maestro è uno solo, vuol dire che questo maestro ti deve essere accessibile. E come accessibile? Ti è dato, e dove ti è dato? È dentro di te. Quindi non disprezzare questo Dio che è presente in te, che abita in te. Ecco, non disprezzarlo, ma direi riporta tutto ciò che ti arriva, riporta sempre a lui. Così, e senti da lui quello che è lì il criterio della verità. Sì. Mi capisci?
Solo con le cose di Dio è possibile questo, però, perché
ma tutto è di Dio.
No, ma ad esempio se di certe scienze, se non ho le basi per capirlo, possono enunciarmi anche delle verità, io non ho la capacità di constatare se sono vere.
Ma capisci, ma tu capisci che tutte le scienze sono fondate su un unico argomento.
Assoluta.
Scherzi? tutte le scienze sono fondate su una cosa sola, su quello che tu puoi sperimentare. Tutte le scienze sono fondate su quello, su quello che tu sperimenti o puoi sperimentare, puoi verificare. E l'esperimentare, il verificare, su che cosa è fondato? Su quello che vedi e tocchi. Tutte le scienze avranno degli strumenti potentissimi, ma tutti quanti si riducono a questo, lo vedo, lo tocco, lo vedo, lo tocco, non lo vedo, non lo tocco, no, lo vedo, oppure lo vedo, lo tocco. Tutto lì, cioè, ha come punto fisso di riferimento, non Dio, serve bello. Sapienza, non serve scienza, non Dio, ha come punto fisso di riferimento il tuo io, allora questo è tutto sballato, mi capisci? Sì. È valido, si capisce, il teorema di Pitagora è valido se devo misurare un campo. Mettevano di Pitagora, vero? Non serve assolutamente più niente se io arrivo alla fisica nucleare, cioè non mi serve assolutamente più niente, mi capisci? Quindi tutto è soltanto relativo, ma direi grossolanamente valido, mi capisci? Se devo piantare un cavolo, capisci? Cioè, devo avere qualche ragione per piantare il cavolo, altrimenti lo pianto in modo sbagliato, mi capisci? Cioè, ma è tutto relativo, mi capisci? Hai capito? Ma tutto questo è sempre fondato su quello che tu sperimenti, tocchi, vedi, hai capito? Quindi è relativo al punto fisico di riferimento del tuo io. Tutte queste cose qui sono valide come significato, come segno, ma mi rappresentano una realtà diversa. Infatti, di fronte a tutte le scienze, non ce n'è una che ti possa dire il significato, il perché le cose sono così. Tutte le scienze sono valide in quanto fanno soltanto dei rapporti tra loro, tra quello che vedi e tocchi, il rapporto questo con quell'altro, mi capisci? Sono dei numeri. Non ti diranno mai perché il mondo è così, perché la realtà che tu vedi e tocchi è così, nessuno te la dirà questa, non te lo possono dire, perché? Ma perché soltanto colui che crea le cose ha in sé la ragione delle cose, quindi soltanto se tu superi la relazione tra le cose e il tuo io e cerchi la relazione tra le cose e Dio, da Dio tu hai la possibilità di capire perché le cose sono così, hai capito? Un mattino fa con Fabio, no? Dicevo, perché, hai capito, il mondo è fatto a periodi di giorno e di notte? Perché il nostro parlare è fatto a suono e pausa? Perché la musica è suono e pausa, eccetera? Perché? Perché lo cerchi presso Dio? Perché Dio ti fa arrivare a te una parola e poi ti dà la possibilità di riportare quella parola a Lui per capire da Lui. Ecco, quindi abbiamo la fase di Dio che per primo, per iniziativa, ti fa arrivare una cosa. La seconda fase, ed è la fase assolutamente essenziale, in cui tu hai la possibilità, Dio tace, la possibilità di riportare la cosa che Dio ti ha fatto arrivare a Lui per ricevere da Lui il significato della cosa stessa, il perché della cosa. Se questa seconda fase manca, hai capito? Qui si crea la rovina. Per cui la fede che ti salva non è quella che ti fa ricevere da Dio doni, anche miracoli, quella non ti salva. È quello che ti fa ritornare a Dio, quindi attraverso il silenzio, che ti fa riportare a Dio quello che tu hai ricevuto da Dio. Capito? Quindi è riportando a Dio che da Dio tu ricevi, hai capito, la luce su quello che tu, Lui ti ha fatto arrivare. Perché quando te la fa arrivare, tu ricevi l'impressione della cosa, ma certamente non puoi capirla, perché la luce ti viene soltanto da Dio, quindi devi riportare quella cosa lì a Dio. Capisci?
E quindi è necessario un rapporto col maestro interiore. E poi tutto un bagaglio di conoscenze che mi hanno preparato a quella frase, perché si è detto altre volte, lo dice a questo punto ai suoi discepoli dopo 13 capitoli. Quindi è necessario capire cos'è Cristo, questo io del Cristo, chi è il Padre. Quindi c'è bisogno anche di aver fatto un po' di scuola, no, con Cristo, per poter...
Ma è tutta una scuola. Ma
c'è cioè una conoscenza scuola. Crescente. È tutta una scuola. Poi l'ultima parola viene dal Padre.
Pensavo a quel versetto del Salmo, e Dio compirà in me l'opera sua, quindi noi siamo chiamati proprio a fare niente.
Porterà compimento.
Porterà
compimento. Certo.
Quindi
certo.
La creatura deve soltanto credere e dare il suo pensiero.
E riportare, ma dare il suo pensiero vuol dire riportare a Dio. Cioè noi dobbiamo tenere sempre questo, fisso in noi questo pensiero di Dio, il vero lavoro è il lavoro di Maria, mi capisci? Che sta ad ascoltare e cerca di capire quello che Gesù le dice. Quello è il vero lavoro, mi capisci? Quindi, per cui sei autorizzato a fare niente. Non fare niente, però, ma a cercare a pensare a Dio, per conoscere da Dio che è lui. Mentre invece se fai tante fatiche, lavori, tu credi, oh, nella vita ho fatto tanto, tu troverai Dio che ti convincerà che nella vita hai fatto niente, perché non hai fatto il lavoro principale. Maria ha fatto il lavoro principale, non era Marta che faceva il lavoro principale, era Maria. Hai capito? Rita? Rita?
Sì, Gesù sempre quando parla, parla per noi, no?
Solo per noi.
Parlando ci dice, ci comunica.
Perché tra lui e il Padre non ci sono parole.
Parlandoci ci comunica una grandissima cosa in questo momento, cioè la meta che bisogna raggiungere, cioè vale a dire la conoscenza, perché solo nella conoscenza e della conoscenza anche noi potremo dire come lui, non sapete che io sono nel Padre, che il Padre è in me.
Certo.
Sì, questo versetto mi fa pensare a un altro del capitolo che segue, quando Gesù dice: in quel giorno conoscerete, capirete che io sono nel Padre e il Padre in me. Ecco. Però per arrivare lì, a questa conoscenza,
perché, questo capire,
perché il giorno che capiamo vuol dire che siamo inseriti anche noi in questa unità. Per arrivare lì lui chiede la fede.
Devi credere. No, se tu non credi, dico, ma a me non interessa, io ho i buoi, i campi, la moglie, mi interessa di altro, quindi non mi preoccupo di capire se è vero o non è vero questo, capisci? Perché lui dice credete, in quel giorno capirete, ma lo dice a chi? A quelli che hanno creduto. Se tu credi, credi, allora desideri, se tu credi desideri capire, se tu dici ma io non desidero capire, mi basta credere, tu sei fregato, non c'è la tua fede. Capito? Non credi nemmeno.
Sì, perché queste sono parole difficili, però ce le dice Gesù, e quindi se ce le dice è perché vuole farsi fare un passo di qualità.
Ecco, quello che è difficile, quello che è difficile, più è difficile, più è meraviglioso.
Perché viene da Dio.
Quindi se noi scartiamo il difficile, noi scartiamo il meraviglioso dalla nostra vita, capisci?
Volevo anche dire questo. Nel versetto precedente aveva già fatto la stessa domanda, identica. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? E lo ripete adesso. E nel versetto precedente l'ho ancora aggiunto: le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che dimora in me compie queste opere. Quindi con queste parole fa proprio capire chiaro che le parole sono le opere. Ecco, perché
vedi,
dice, le parole grande, che io dico sono le opere.
La grande diversità che c'è tra Cristo e gli uomini, capisci? Gli uomini continuano a dire: sono io che parlo, sono io che penso, e lui invece che ti dice: non sono io che parlo.
Ti riferisce al Padre.
Non sono io, è te e il Padre. Vedi come ti riporta tutte le cose.
Ci incentra nel Padre.
Sabato 3 ottobre 1987, presso Casa di Preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 11, ciclo B.
Versetto 11. Non credete che io sono il Padre e il Padre in me? Se non per altro, credetelo per le stesse opere. Nino?
Sì, dovremmo essere sollecitati a credere per arrivare a conoscere da quello che ha detto. Comunque noi siamo fatti di quella pasta che siamo fatti e possiamo anche dubitare. Però lui dice: le parole che io vi dico non sono forse vere, perché nessuno può dire, sta dicendo delle cose inesatte. Si può solo dire: io non riuscirò mai a fare quello che lui pretende da me, ma non posso dire diversamente, sono cose che realmente varrebbe la pena che si avverassero, perché sta portando a una pace in terra che non esiste, sta portando a una comunicazione l'uno con l'altro dove c'è l'incomunicabilità, sta portando l'amore dove non c'è amore ma c'è solo odio. Quindi le sue parole non possono non essere accettate, si possono solo respingere stupidamente dicendo sono utopia, io non ce la faccio. Però nessuno può dire Cristo dice delle cose non vere. Quindi se è vero che noi dobbiamo giudicare non la persona ma la parola che ci giunge, anche nel rapporto umano, perché uno stupido può dirmi qualcosa di intelligente, una prostituta può dirmi qualcosa di puro, di buono, insomma, noi dobbiamo sempre giudicare sulle opere, per non sbagliare. Mi sembra che, insomma, la proposta che Cristo fa è una proposta, oltre che vera, ragionevole, insomma, anche comprensibile da noi. Dice, ma guardate quello che io faccio, quello che io dico. E lui parla parole del Padre, opera come figlio del Padre, segna a noi il cammino come figli per arrivare al Padre.
Sembra che dica, abbiate fede che io vi porto lì dove vi dico che vi porto. Abbiate fiducia.
Sì, qui l'argomento è, non credete che io sono il Padre in me, non credete. Dice, se non per altro, credetelo per le stesse opere. Abbiamo detto che le opere sono le parole. Dice, non credete, cioè, non credete. Lui sta dicendo una cosa che per noi è incomprensibile nella nostra mentalità, perché dice, io sono il Padre in me. Capito? Guarda, in termini umani, certamente non si può mai verificare che il figlio sia il padre sia il figlio. C'è sempre una distinzione, no? Capito? Quindi, ora, tutto il nostro ragionare, siamo ragionare in termini umani, secondo quel che vediamo e tocchiamo, perché noi abbiamo la ragione è sempre misurata dalla realtà che verifica i nostri occhi, che tocchiamo con le nostre mani, è una realtà corporea, capito questo? Quello che dice, non credete questo, capito questo? Almeno, ora, la parola di Dio invece entra nel nostro mondo, mi spiego? Cioè, il mistero di Dio non entra nel mio mondo, capito? Si annuncia nel mio mondo. Si annuncia, e annunciandosi dà a me la possibilità di superare il mio mondo per entrare nel cielo di Dio. Capito? Nel cielo di Dio, sì, allora il mistero di Dio è comprensibile, ma nel cielo, non sulla terra. Capito? Perché abbiamo detto, terra è tutto ciò che fa riferimento all'esperienza del nostro io. Sulla nostra terra noi non vediamo Dio. Quindi tutti i nostri ragionamenti terreni, ecco, non sono riferiti alla testimonianza di quello che Dio è, sono riferiti all'esperienza che noi facciamo. Capite? Quindi sulla terra il nostro ragionare è sempre riferito all'esperienza che noi facciamo. Tra le esperienze che noi facciamo non è possibile la constatazione di questo mistero. Io sono il Padre, questo è constatabile nel cielo di Dio. Allora dobbiamo superare la situazione della nostra terra, che ha come punto fisso di riferimento il nostro io, e portarci nel cielo in cui il punto fisso di riferimento è Dio. Capito? Però le parole e le opere, quindi, ma le opere sono parole, no? Le parole di Dio entrano nella nostra terra, sono su questa terra. Capito? Infatti tutte le cose che avvengono in questa terra qui non sono giustificabili in sé. Capito? E sono giustificabili soltanto in Dio e il Creatore. Le cose non si fanno da sole. Noi ne siamo fatti da soli, capisci? Fino a che noi ci fermiamo soltanto alle cose in rapporto alle cose così altre, noi non capiamo, per noi diciamo è mistero, ci rendiamo conto del mistero, capisci? E il quanto ci rendiamo conto del mistero, già qui noi enunciamo, capito, che ecco, le cose sono giustificabili in una, capisci? Ecco, per cui dobbiamo alzare al cielo di Dio, capito? Allora, credete perlomeno per le cose che avete davanti ai vostri occhi e che sono opere di Dio. Cioè, non scollate la creazione da Dio. Capito? Se non potete conoscere Dio, credete almeno alle opere che Dio vi presenta. Perché non siete voi a farle, non si fanno da sole, credete.
Cercate Dio.
Ecco, per cui vedete almeno le cose che Dio vi presenta e cercate, ecco, capite il pensiero di Dio. D'accordo?
Sì, invece pensavo, se proprio un invito, ad esempio, altre parole, quando vi dice che vuol portarci al Padre, no?
Certo.
E dice, se non credete questo, credete almeno perché io vi faccio una promessa, provate, cioè provare per credere, no? Mi sembra quasi che provate a seguire quello che vi dico con fiducia, con fede, no. Credetelo per queste parole che io vi porto.
Sì, ma queste parole, tu capisci, sono parole, parole che sono verificabili, in quanto sono parole, sono verificabili da te. Sono parole che tu, sì, parola è parola, in quanto tu la senti. La senti, cioè la parola che arriva a te entra nel pensiero del tuo io.
Sì.
Capito? Dio non entra nel pensiero del tuo io. La parola di Dio entra nel pensiero del tuo io. Non so se capisci la differenza. Capito?
Sì.
Quindi, cioè, noi non ci rendiamo conto, ma la creazione di Dio,
entra nel pensiero del nostro io, praticamente è Dio che ti tocca. Capisci? Tu ti senti toccato, ma non capisci, qualcuno mi ha toccato, ma chi è? Capisci? Ecco, nella tua giornata continuamente sei toccato da Dio, gli avvenimenti, i fatti, le persone, noi diciamo, sono in realtà è sempre Dio che ti tocca, cioè Dio che entra nel pensiero del tuo io, si annuncia, qualcuno mi ha toccato, qualcuno mi ha fatto arrivare la parola, qualcuno, chi è, ecco, capisci? Ecco, vai alla ricerca, ecco, dici, credi almeno che qualcuno ti tocca, non so, capito? Questo qualcuno, cerca questo qualcuno, hai capito? Ecco, è Dio che entra nel tuo mondo per renderti attento, per farti alzare gli occhi alla ricerca di colui che è entrato nel tuo mondo, che si è annunciato nel tuo mondo, perché l'annuncio ti arriva ma non sai chi sia. Allora alza gli occhi a cercare, capisci? Tu senti il rumore di un aereo che passa, il rumore entra nei tuoi orecchi, tu non lo vedi mica, però ecco, in quanto senti il rumore, quindi cominci a cercare chissà dov'è, cos'è, capisci? Alzi gli occhi per cercare di individuare la sorgente di questo rumore, capito? Ecco, tutta la creazione è questo rumore che arriva a te e ti invita ad alzare gli occhi a cercare la sorgente di questo rumore. Noi se andassimo a fondo, capisci? E i monti, le stelle, il sole, le piante, le creature, sono tutto rumore. È il rumore di Dio che si annuncia. Tu senti il rumore entra nel pensiero del tuo io. Il tuo io sente il rumore, non vede la sorgente. Per vedere la sorgente tu devi alzare il tuo pensiero, capisci? Alla ricerca di colui che ti ha fatto arrivare questo rumore. Capito? D'accordo? C'è qualcosa di no?
No, pensavo questo. Tu dici, ed è vero, che una cosa così grossa, enorme, non è constatabile. Però Dio ha fatto le cose bene, già anche nei segni materiali della nostra vita, nel nostro pensiero, nel pensiero del nostro io. Noi vediamo che quando siamo motivati da qualcosa c'è una specie di comunione tra noi e quella cosa. Se io certo. Cerco i soldi, la ricchezza è proprio in me, si capisce. È vero, non riesco a pensare altro.
Certo, la comunione è determinata dalla motivazione.
Dalla motivazione, ma dico,
e lì corriamo il rischio di diventare un cerchio chiuso.
No, ma questo io lo volevo dire come segno dell'altro, certo, che ti rende accettabile quelle cose pur non potendole constatare, se sei tanto poco attento alle cose di Dio.
Ah, certo.
Mi sembra che Dio abbia fatto le cose bene in quel senso lì anche.
Perché Dio fatto trovi, bene perché tutte le cose ti annunciano.
Trovi sempre un'analogia nel campo dell'io.
Guido?
Io credevo che diceva questo riferendosi ai miracoli, no?
Anche i miracoli,
questo,
che anche i miracoli sono parole di Dio, poi tutto è miracolo, guarda.
Era il figlio di Dio, no?
Mm-hmm.
No? E quindi per far credere che affinché gli altri si salvassero e tutta la gente si salvasse, che ci credete almeno per i miracoli, perché logicamente nessuno aveva fatto prima di lui questi miracoli, perciò che questo sarebbe già una giustificazione valida per dimostrare che lui era figlio di Dio.
Dimostrazione valida, guarda, perché tutto è miracolo. 50 anni fa qualcuno di noi non c'era, e adesso c'è, quindi il miracolo.
È una cosa che esce dalla norma, però.
Eh?
È una cosa che. Cioè perché.
Ma cos'è la norma? Vedi, noi parliamo, capisci? Perché noi parliamo di norma, no? Andiamo un pochino a fondo, perché noi ci riempiamo proprio di cose, di parole senza rendersi conto. Cosa vuol dire norma? Perché io vedo sempre il filo d'erba, per me il filo d'erba è naturale, no? Vado nella luna, se trovassi un filo d'erba a dire che miracolo, perché tutta la terra era piena di questi miracoli, non li hai mai visti. Quindi per noi il filo d'erba è una cosa comune, la festiamo. Vai sulla luna, dove tutto è pura sabbia, capisci, niente altro, tu trovassi un filo d'erba, ma tu ti metteresti in ginocchio, capisci, che miracolo, capisci? Vedi cosa vuol dire, hai capito? Quindi non è che se noi andassimo a fondo, capisci, tutto è una meraviglia, il sole che sorge, il sole che tramonta, l'erba che cresce, le stagioni che passano, il nostro nascere, il nostro morire, l'incontrarsi, il parlare, ma che meraviglia il parlare, tu parli e l'altro capisce quello che tu dici, capisci?
Non sempre.
Teresa.
Le opere possono essere anche le meraviglie che compie il Signore con le persone.
Ma tutto è una meraviglia, capisci?
A lui.
Tutto è una meraviglia,
capisci? Vediamo le meraviglie che compie il
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Noi le siamo nella gloria, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Ma è tutta una gloria immensa di Dio. Ma tutto, tutto l'universo, le stelle, gli andamenti, ma tutto, 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 tutto. Non so, l'occhio che guarda, che vede, l'orecchio che ascolta, il nostro parlare, ma è tutta una gloria di Dio. Noi ci rendiamo conto perché siamo grossolani, è la nostra grossolanità che ci rende banali le cose. Ma tutto è uno, capisci? Come dico, anche la cosa per agli occhi nostri, un filo d'erba, la cosa più significante, ricarica ad un infinito di Dio. Vai a fondo, vedi che infinito c'è di dentro. Capisci l'altro? Hai capito? Signore, come sei grandioso, che meraviglia. Cosa hai fatto per renderti accessibile a noi? Per farti pensare, perché per tutto l'universo è soltanto perché noi abbiamo a pensare lui, per un pensiero nostro. Ha fatto tutto l'universo. Ha fatto delle meraviglie, ha dato la vita, il corpo, una meraviglia enorme. Ma certamente distrugge tutto, tutto il suo universo, lo distrugge per un pensiero nostro, per ottenere da noi un pensiero. Ha fatto tutto per un pensiero, distrugge tutto per un pensiero nostro. Lì tutto il miracolo di Dio. E fino.
Gesù ci fa capire l'importanza della conoscenza profonda della sua parola, perché altrimenti non si capisce neanche.
La verità si trova solo in profondità. In superficie, assolutamente, la verità si annuncia in superficie, si può capire e si rivela soltanto in profondità. Chi non va in profondità assolutamente non può capire la verità. La verità di Dio non è superficiale. Il regno di Dio non è in superficie, non è superficiale. Il regno di Dio è profondo, è in profondità. Dio è verità, la verità è in profondità. Capito? Devi andare in profondità.
Mi fa pensare che noi riceviamo ad essere la gioia di Dio.
Ecco il miracolo, se ce ne rendessimo tanto conto, quello è il grande miracolo, ricevere l'essere da ciò cui dedichiamo il pensiero. Noi ce ne rendiamo conto, capisci? Capisci? Un essere che si fa pensare da te, capisci? Ti comunica l'essere, ma noi ce ne rendiamo conto.
C'è quella possibilità di convergenza.
E certo, si capisce, Per cui noi, ad esempio, pensando a Dio, riceviamo l'essere da Dio, capisci? Pensando a Dio, siamo l'essere da Dio. Capisci? Mm.
E lui si rende presente. E lui è presente.
Lui è presente, ma io, sperimento la sua presenza soltanto nel suo pensiero. Io non sono pensiero di Dio.
Sì,
io posso pensare un albero, posso pensare alla creatura, posso pensare a altre cose. Capito? Posso anche pensare a Dio, ma non è detto. Per cui Dio si fa uno tra tanti, si fa uno tra tanti per diventare mio pensiero, mi capisci? Si fa uno tra tanti per essere scelto. Ecco, Dio per diventare nostra vita, quindi si offre ad essere scelto. Ora tu capisci che tu fai una scelta in quanto, vero, hai una cosa tra tante altre cose, allora la sei. Non hai una cosa sola, quando hai una cosa sola davanti a tu sei obbligato, finito, non, capisci? Non puoi separarti, capito? Ma in quanto c'è una cosa tra tante cose, qui hai la possibilità di una scelta e quindi di una partecipazione personale, hai capito?
Sì.
Ecco, Dio si offre l'essere scelto, quindi...
Se io sono nel Padre, quindi lui riceve l'essere nel Padre,
certo.
E il Padre è in me,
certo.
Può sembrare che il Padre riceva l'essere, invece il Padre è
no.
L'essere.
Certo.
Quindi lui, diciamo che è una presa di coscienza, nel pensiero di Dio si prende coscienza di quello che già è.
Certo, di quello che è, perché infatti io e il Padre siamo una cosa sola, due persone, un essere unico. Padre e figlio, due persone, un essere unico. E noi dobbiamo arrivare a capire cosa vuol dire due persone e un essere unico. D'accordo? Sì, d'accordo, ma dico io e il Padre siamo una cosa sola, capito questo? Ecco, è un annuncio, dico io ci credo, no, non basta che tu ci creda, se te lo dice è perché tu devi arrivare a capire, non tu, mi spiego, con tuo metodo, perché tuo metodo è logico, no? Infatti ti chiedi dove è tuo Padre, faccelo vedere, non può mai essere una cosa sola, capito? Ecco, quindi ti devi portare proprio sul campo dello spirito. Ma te ne parla perché tu, capito? Ecco, desideri, invochi, pianga perché ti senti lontano, capisci, dal capire, questo, pure è il mio Signore che mi ha detto questa parola e io non la capisco, Ora, se il Signore mi ha detto queste parole e io non la capisco, mi dovrei piangere giorno e notte. Signore, mi hai detto una parola, io non la capisco, aiutami a capire. Ecco, questo dovrebbe essere, capito, l'anima vera nostra. Capito? Vero? Ecco, non darci pace fin tanto che non arriviamo a capire quella parola che Dio ti ha fatto arrivare, perché è il tuo Signore che ti ha fatto arrivare, capito? Prendi partecipe, perché soltanto comprendendo che ti ha fatto partecipe, allora ti rendi conto veramente, capito? Che ci sono due persone, è vero, è un essere unico, che fanno una cosa sola. D'accordo? Paola.
Ma io voglio chiedere questo, è il Dio che le parole e le opere sono state.
Sì, no. No, noi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
Sì. Però pensavano, siccome il figlio c'è, cioè dentro di noi, porta a compimento l'opera di comunità,
sì,
del padre, non solo di noi, questa opera qui quindi è la parola. Non
certo, si capisce, si capisce. Perché ad esempio non c'è, inteso umanamente, non c'è nessuna opera, capito, che ti possa dire quello che ti dice la parola. Inteso umano, capito? Capito? Non c'è nessuna opera. Noi molte volte diciamo che le parole hanno bisogno di essere convalidate dalle opere. Non c'è nessuna opera che ti possa dire quello che ti dice la parola, capito? Come non c'è nessuna figura, nessuna immagine, l'immagine è infinitamente più povera, capito, della parola, capito? Capito? Quindi non c'è nessuna immagine, non c'è nessuna opera che ti possa comunicare. Sì, ti può muovere l'esempio, no, con l'altra, però assolutamente non ti posso comunicare quello che ti comunica la parola. Capito? Vabbè, Chris, niente. Salvatore, niente, Maria Pia. E li ha nascosto?
Sì, l'esempio chiaro per capire questo è stata Maria, che lei ha creduto all'annuncio, si è dedicata e è rimasta in silenzio fino alla fine, certo. E quindi proprio...
L'ha dato alla luce.
Sì.
L'ha dato alla luce. E anche noi dobbiamo guardare, quel dare alla luce vuol dire arrivare a capire,
sì.
Capito? Per cui il figlio di Dio, ecco, anche noi siamo chiamati a concepire il verbo di Dio e a darlo alla luce. Ecco, quindi a vederlo a presente.
Così si vede che sono due persone.
Si capisce. Perfetto.
Come facciamo a credere alle opere se non abbiamo capito le parole?
No, è la parola che illumina l'opera, certamente. Però, siccome tutto è segnalazione, freccia, capisci? Le opere mi convocano alla parola, la parola mi convoca al pensiero. Capisci? Ecco, tutto vero, non c'è niente di staccato, a meno che noi le cose le vediamo per il nostro io, allora creiamo delle distanze, le distanze formano per il nostro io, mi spiego? Ma se noi riconosciamo Dio creatore, tutto è perfettamente unito, una cosa mi riferisce all'altra, l'altra mi riferisce all'altra, capisci l'altra, capito? Fino ad arrivare a sorgente. Ecco, e se noi restiamo sempre pensiero di Dio, ecco, siamo in continuo cammino fino, ecco, al principio. Fino al sorgente. Quindi soltanto al sorgente la cosa è troviamo la vera giustificazione. Capito? Perché, però, ad esempio, un effetto è giustificato in una causa, ma questa causa a sua volta è un effetto di un'altra causa. E se io tengo presente Dio, mi accorgo che devo in continuazione camminare, capito? Fino ad arrivare a quel principio in cui c'è l'inizio di ogni giustificazione, e questo è Dio. Hai capito? Più vado avanti e più trovo, ecco, l'illuminazione, capito? Più mi avvicino al principio, più ho l'illuminazione, per cui, vero, passando da un'opera ad una parola, trovo la parola che mi illumina l'opera, capisci? Passando dalla parola all'intenzione, trovo l'intenzione, il pensiero che mi illumina la parola, ecco, ma è sempre più alto, capito, che mi illumina l'inferiore. Quindi quello che non capisco mi sollecita ad arrivare al passo superiore, capito?
Sono gradini.
Ma, però i passaggi li faccio soltanto in quanto ho sempre presente Dio, nel pensiero mio io invece sono portato a strumentalizzare la cosa per quello che dà a me, per cui non cerco più la causa di quella cosa, a me serve soltanto quella che la cosa serve per me, per cui la utilizzo per il mio piacere, ad esempio, per la mia utilità, la riferisco a me. A questo punto non mi interessa più capire d'onde viene questa cosa, mi interessa soltanto, capito, ecco, il servizio che può rendere a me. Ecco come noi ci separiamo, d'accordo? Questo è il nostro io. Va bene?
Sì.
Prego.
Sì.
Sì, perché l'apparenza è riferita al mio io. L'apparenza è sempre riferita al nostro io. Allora, quindi nell'apparenza si capisce, c'è una certa sensazione, le cose arrivando a te formano in te una certa sensazione che può essere piacere, può essere dolore, può essere paura, può essere gioia, può essere, ma sono sensazioni che provoca l'io, perché d'altronde tutto è creazione di Dio, e essendo creazione di Dio recano a noi qualche significazione di Dio. Dio è verità, tutte le cose hanno un'apparenza di verità, capito? Dio è bontà, tutte le cose hanno un'apparenza di bontà. Dio è bellezza, tutte le cose hanno un'apparenza di bellezza, capito? Ora questa verità, questa bontà, questa bellezza che arriva a noi provoca in noi dei sentimenti, capito? Ecco, delle risposte, queste impressioni, risposte che possono essere di piacere, di gioia, eccetera, di dolore, a seconda di quello che... Ecco, noi possiamo fermarci a questo, allora abbiamo, ci fermiamo all'apparenza, ma in quanto mi fermo, capisci, al mio io, invece devo sempre cercare, capito? Siccome viene da Dio, devo cercare il pensiero di Dio, devo cercare il significato, non devo contentarmi dei segni, devo arrivare al significato delle cose. Noi viviamo di significato. Quando non cerchiamo più il significato, noi già, vero, ci avviamo verso la grande morte, capito? Perché stiamo già morendo nel pensiero nostro io. Ci accontentiamo per l'impressione che le cose lasciano in noi. Incominciamo a vivere per quello. Non cerchiamo più il significato. C'è lo scollamento. D'accordo?
Capito? Che differenza c'è tra le opere del demonio e le opere di Dio? Qui dice credi per le opere.
No, vedi, vedi, le opere, come detto, le opere sono parole. Cioè, tu possiamo anche dire che differenza c'è tra la parola di uomo e la parola di Dio. Vedi? La parola di Dio, la parola di ognuno ti fa pensare a quell'uno. Hai capito? È quell'uno. Quindi la parola di Dio ti fa pensare a Dio. Se tu vedi un filo d'erba e pensi a Dio, è arrivata a te una parola di Dio. Hai capito? Se tu senti una parola e pensi all'uomo, quella è una parola di uomo che è arrivata a te, che ti fa pensare all'uomo. Così per demonio, capito? Quindi la parola, essendo un segno di, ti fa pensare a, ti collega col pensiero, con la persona che opera. Capito? Se tu a un certo momento in tutte le cose vedi parola di Dio, Dio sta parlando con te in tutto, capito? Dio in realtà parla con te in tutto, però tu nel tuo io puoi, capito, travisare le cose, puoi anche dire, a un certo momento si può arrivare al punto in cui noi ascoltiamo soltanto le nostre parole, anche tutto attorno a noi. A quello parla di me, a quella cosa lì è per me, a quella, ecco, capisci? A questo punto qui siamo nel capo del demonio, del demoniaco, capito? E tutto si riferisce tanto all'io, e l'io, l'io staccato da Dio è un demonio, hai capito? Certo.
Niente.
Ah, niente. Niente, Giovanni.
Su queste parole qui non posso più applicare il pensiero di mia. Che ho lo scarto o devo cercare il pensiero
di Dio? Sì, posso, se applico il pensiero mio io dico così, ma queste cose sono cose astratte, sono cose impossibili, le scarto, sono cose assurde, cose che vedremo, capiremo poi, non le vediamo come qualche cosa che ti devi impegnare adesso, capisci? Perché le parole del tuo Signore sta parlando con te, capito? Non so, come una grande personalità che venisse e parlasse personalmente con me e c'è l'altra, e dico, è lui che mi sta parlando, e io devo preoccuparmi di capire che cosa lui mi vuol dire. Ecco, ci deve essere questo, capito? Questo deve essere qui. Cioè, deve essere per la stessa che come io, come fa.
Quindi essere vuol dire, cioè, essere motivati dal Padre, no?
Sì.
Ma quando uno non è motivato da Dio, cioè, non è, ma in termini così...
È una perdita di essere.
Cosa vuol dire?
Perdi l'essere, cioè tu sperimenti soltanto una privazione di un difetto, capisci? Cioè, in quanto noi non siamo motivati da Dio, vero? Abbiamo una diminuzione, subiamo una diminuzione di essere, capisci? Quindi una diminuzione di luce, una diminuzione di gioia, una diminuzione di felicità, una diminuzione, capisci, di conoscenza, una diminuzione di vita. Ecco, arriva il momento in cui, non so, vero, la vita non ti dice più niente. Non è che la vita non ti dica più niente, capito? E la tua lontananza da Dio è che sperimenta la vanità del tutto, cioè si sperimenta il niente, perché senza di lui tutto diventa niente e noi sperimentiamo il niente. Noi stiamo andando verso, trascurando Dio, verso un'esperienza di niente, per cui la mia vita è servita a niente, tutte le cose valgono a niente, capito? Ecco tutto quello, capito? Per cui o si va verso Dio e c'è la piena partecipazione all'essere di Dio, vero? O si va verso il niente. Il niente che non è annullamento, sì, è chiaro, perché è un niente consapevole. Tu constati. dico niente.
No, ma
perché vuoi bene a Fabrizio? No, Fabrizio, a Cristo. Scusa, Fabrizio. Guarda che reclamo. Perché vuoi bene a Cristo? Per quale motivo? Dillo, per quale motivo? No, no, ce n'è uno solo. Perché c'è un momento di essere. Perché con lui stai meglio. Perché con lui partecipi di qualche cosa, capisci? La tua vita è cresciuta di qualche cosa, hai trovato un compimento, hai trovato qualche cosa che non so se hai capito. Ecco, perché si cerca Dio? Perché con Dio, quelle poche volte che magari uno, capisci? Ecco, uno, non so, si è trovato con Dio, cioè, ecco, ha fatto esperienza, ecco, di qualche cosa di più. Ecco, si è sentito dilatato, si è sentito libera, ecco. E allora si prova anche lui nel desiderio, capisci, di amare, cioè il desiderio di restare con, di ripetere, fino ad arrivare alla permanenza. Il matrimonio è poi una permanenza, come un essere che ti dà un aumento, che ti accresce, capisci? Prima ero povero, adesso ho trovato te, eccetera, e la mia vita, ecco, ha cominciato a fiorire. Ecco, ti ha fatto fiorire, ecco, in questo senso, comprende? Questa è soltanto significazione di creature, diciamo così, ma è tutto segno, no? Per dire che con Dio abbiamo un aumento di essere. Capito? Per cui, ecco, si esperienza, perché vivendo con, diciamo, essendo con, si partecipa alla stessa vita. Capito? Mentre invece se noi siamo soli, noi certamente ci sentiamo morire di desolazione, capisci, di vuoto, capisci? Non c'è nessuno con me, nessuno che pensa a me, ecco, hai capito? Quindi stai supplicando la presenza di qualcuno, vedi che la presenza ti arricchisce. Allora, con Dio c'è questo arricchimento, senza Dio c'è questo grande impoverimento fino al vuoto, fino a, capisci, al niente, non so se, capito? Vabbè. Niente.
Sì, sono parole che non si capiscono se non si... Se solo nel pensiero con Dio e ancora... Perché se Gesù adesso quello che ha detto, ha chiesto agli apostoli, non credete, dice, se non credi che sono il Padre e il Padre di Dio, sì, credo, ma non capisco niente di più, però credere...
Credere vuol dire desiderare di capire, perché a te non è un credere. Senti, fasullo.
Sì. Ma il desiderio, e poi si ferma lì, perché si ferma, il desiderio non si ferma, fin tanto che non ha capito. Ma e poi l'altra parte è la luce che è Dio solo, queste parole. No?
Certo.
Lei diceva prima che è tutta una meraviglia, è tutta una gloria immensa, è tutto un miracolo, certo. È talmente vero, è talmente grande, che Dio mi dà qualcosa, poi meno, non che me lo tolga, poi si ritira un attimino, ma non che si ritira, poi è sempre con me. E poi è talmente grande, appositamente mi si tira un pochino, perché quello che dà è così grande che non lo potrei tenere, no?
Non sopporti, non sopporti.
Allora lui è intelligentissimo, superissimo, non so come definirlo, per cui poi dopo mi dà qualcosina di più, e poi di nuovo si ritira un attimino perché aspetta che io... Che io insomma, c'è tutto tutta l'anima tra bocca, niente da dire, uno vorrebbe proprio urlare, vorrebbe strepitare, vorrebbe dire, ma insomma, non me ne accorgete, è lì, insomma,
certo.
Volevo solo dire che bisogna scendere dall'alto, perché per questo, certo. Non si può, se non si è già arrivato in alto, se poi si discende.
Certo. Fino?
Questa ripetizione, questa insistenza a Gesù, per tre volte, no? Dice, sì. Prima nella situazione precedente, non credi